Ministro, diciamo, io ruberò pochissimo tempo, anche perché mi sembra la cosa più importante questa iniziativa, diciamo, gli interventi che ci sono stati, le bellissime proposte che ho letto anche in questo, diciamo, nel numero della rivista. E credo, diciamo, volevo dare una testimonianza che riguarda la parte riguardante appunto il codice antimafia, perché, Ministro, avendo noi vissuto diciamo, in Commissione Giustizia, sia alla Camera che al Senato, la condivisione di un parere unanime che fu reso all'ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nell'agosto scorso, dove si sollevavano le stesse diciamo, osservazioni e critiche che sono state oggi riportate, anzi alla luce dell'esperienza intercorsa nel frattempo e anche pensando al futuro. E ecco, ritengo di dare insomma, se posso, un suggerimento, proprio riprendendo anche i suggerimenti che ci sono stati, dicendo sicuramente il tempo stringe, il governo tecnico ha varie problematiche, ha sicuramente un lavoro molto difficile per noi forze di politica di sostegno del governo, la vita non è più semplice. Però io ritengo che su questa via, dove, ripeto, c'era una condivisione sui medesimi principi, io credo quelle osservazioni furono unanime, insomma ci fu detto all'ufficio legislativo del Ministero che la delega non consentiva di recepire tutte quelle osservazioni critiche, non ritenevamo che fosse veramente insomma, che fosse vero questa giustificazione fino in fondo. Sicuramente la delega aveva dei punti dolenti, poteva essere fatta meglio, però insomma, l'attuazione avrebbe forse consentito, ma in questo momento io ritengo che recependo le proposte, forse, ecco, questa è una delle questioni che potrebbero essere d'intesa in termini giustizia portare a un provvedimento legislativo che corregga quelle strutture, intervenga in maniera diciamo, oculata. Questo perché appunto diciamo, noi, insomma, la disponibilità io credo ci sia da tutte le forze. Io proprio recentemente, proprio perché mi sono fatta carico anche di questo, ho riparlato anche con l'onorevole Torrisi, che fu relatore alla Camera della parere sul codice antimafia, e sostanzialmente condivideva anche lui quelle osservazioni che poi in qualche modo erano circolate, sono circolate come proposte, che ho visto poi qui in parte riprese anche con un articolato. Ecco, rubo soltanto 2 minuti per dire, sono sostanzialmente in qualche modo anche così leggermente meno amareggiata, quindi in qualche modo contenta anche degli apprezzamenti che sono venuti anche dagli interventi con riferimento al testo anticorruzione. Sicuramente un testo che poteva essere migliorato, sicuramente un testo che avrebbe potuto, con un dibattito parlamentare ulteriore, portare all'inserimento di quelle, diciamo, quelle ulteriori norme che noi ci siamo fatti carico di prevedere anche negli emendamenti. Parlo dell'autoriciclaggio, parlo dello scambio elettorale, che insomma, tra l'altro era un emendamento presentato proprio dalla prima firma della collega Garavini, su cui c'era stato il parere favorevole della relatrice. In qualche modo un'apertura in commissione anche del ministro Severino. Abbiamo presentato anche un emendamento che poteva in qualche modo essere volto recuperare anche nell'ambito dell'Agenzia dei beni confiscati anche i beni confiscati e corrotti nella parte, appunto, in misura nella fase della prevenzione, insomma, che adesso, diciamo, confluiscono all'Agenzia al demanio. Ecco, cercare di rendere più effettive ed efficaci le misure interdittive e le pene accessorie, andare su una linea che riguardasse l'incandidabilità anche con riferimento alle sentenze appunto di primo grado, quindi non soltanto sentenze passate in giudicato, ma anche sentenze di primo grado, soprattutto per reati organizzati e anche di gravi reati di corruzione e concussione. Ecco, ma questo, tutto questo, bisogna essere realisti, e tutto questo, diciamo, questa maggioranza che sostiene il governo, poiché non è una maggioranza politica che ha un'identità, diciamo, ideologica, diciamo, quindi insomma, inutile che ci nascondiamo dietro un dito, perché noi lo viviamo tutti i giorni con grande difficoltà, con grande sofferenza da tutte le parti, perché la sofferenza non sarà solo la nostra. Ecco, questa parte, questi inserimenti non ci saranno in questo provvedimento. Però la fiducia, domani ci saranno tre fiducie sull'articolo 10 riguardante l'incandidabilità, la delega all'incandidabilità, e la delega al ministro credo che riguardi proprio l'esercizio della delega sia del ministro degli interni, inteso con il ministro della funzione pubblica, e quindi il termine massimo è di un anno, ma ovviamente, perché siccome la fiducia, vorrei spiegare, verrà fatta proprio perché, voglio dire, non si può cedere oltre un limite. Noi abbiamo ritenuto che il punto di equilibrio sia i testi usciti dalla Commissione, oltre, diciamo, passi indietro e di svilimento di quei testi non si possono consentire, tantomeno rischiarli con i voti segreti in aula, e quindi quel testo, quella delega avrà, perché oggi il maxi emendamento non ci è stato accettato dal Presidente Fini, quindi avrà quella delega. Quella delega ovviamente va esercitata molto prima di un anno, perché la delega riguarderà l'incandidabilità per le prossime, deve riguardare l'incandidabilità per le prossime elezioni, perlomeno per quello che fissa la delega, e la delega già è un notevole passo avanti. Con riferimento invece ai reati contro la pubblica amministrazione, io ritengo che ugualmente sarà posta la fiducia separatamente sull'articolo 13 e l'articolo 14, vi sono appunto i due cardini usciti dalla Commissione che riprendono sostanzialmente il testo Severino con gli emendamenti che sono stati approvati in Commissione. Ritengo che nonostante si potesse migliorare il testo, però questo testo che prevede innalzamento delle pene minime e massime, che prevede introduzione di nuovi reati, che prevede interdizione perpetua da pubblici uffici per i reati più gravi, e che e quindi in qualche modo dà sicuramente interviene anche sulla la confisca, prevedendo anche che era stata richiesta l'utilità, diciamo, la confisca riferibile non soltanto al prezzo e al profitto, e alza anche la pena per quanto riguarda l'abuso d'ufficio, prevede comunque la corruzione tra privati, anche se non nel testo che noi avremmo voluto. Esiste ancora, per esempio, come elemento essenziale il danno per la società. Ritenevamo, così come lo riteniamo nel falso in bilancio, che non possa essere quello l'elemento essenziale, però non è più perseguibile a querela. E poi è stato anche.
Grazie. Adesso diamo la parola al ministro Cellino. Penso che abbiamo fornito una mole anche ampia di contributi, per noi sono significativi e importanti. Noi speriamo che il governo ne tenga conto. Chiediamo anche, essendoci qua del rappresentante parlamentare, che, diciamo, questo schieramento, tutti ovviamente, siamo pronti e disponibili ad offrire tutta la nostra opinione alle stesse commissioni competenti di merito, per poter favorire un processo legislativo che sia corrispondente agli interessi del Paese, nel caso in cui appunto nell'agenda politica sia del governo che del Parlamento queste questioni arrivino appunto a parte la legge anticorruzione di cui si sta parlando. La parola al ministro Angelini, che voglio ringraziare per la pazienza, veramente ne dimostra tante, perché ho visto che a Palermo è stata anche molto più a lungo, diciamo, ad ascoltare analoghe discussioni. La ringraziamo anche per questo.
Ci vuoi chiedere? Ma io sono molto rapida, anche perché per natura parlo poco, però devo dire che sono stata contento di aver partecipato a questo dibattito, perché ho trovato veramente una grande passione su tante componenti della società civile, quindi è un fenomeno fortemente voluto e fortemente vissuto, quindi ho sentito giovani decisi, determinati, competenti, quindi credo che a loro dobbiamo il massimo dell'impegno. Sono passati 30 anni dalla morte della Torre e dalla sua legge, da quella che ha fatto il cambiamento, da quella che ha segnato una svolta importante. In 30 anni la camminata del deserto è stato attraversato, di strada se ne è fatta tantissima. Adesso dobbiamo ancora mettere a punto, cioè cesellare ancora dei provvedimenti che possono essere piccoli, grandi, significativi o meno, ma dobbiamo essere ancora più puntuali, più precisi, ringraziando però tutti quanti hanno operato finora, perché sicuramente hanno fatto cambiare molto questo nostro paese. Noi abbiamo già fatto un piccolo correttivo al codice antimafia, cercando di metterlo in funzione subito, perché non avevamo voglia di attendere i 2 o 3 anni che erano necessari per poter disporre della banca dati. Abbiamo preso alcune iniziative che riguardano la circolazione delle informazioni per le misure interdittive dei certificati di prevenzione, perché ci siamo resi conto, per l'esperienza che ho trovato sul campo dal prefetto Frattasi e dai nostri che fanno parte di quel gruppo che si occupa degli appalti delle grandi opere, che una circolazione di informazioni ha portato dei risultati a degli obiettivi molto più certi, e quindi l'esperienza maturata in tanti anni di servizio è servita a porre questi obiettivi, che sembrano una piccola cosa ma che invece faranno una differenza, perché noi siamo fermamente convinti che, a parte gli aspetti militari di contrasto al fenomeno mafioso, sicuramente è fondamentale toccare il fenomeno mafioso nel suo aspetto economico. Quello che diceva Falcone è assolutamente vero e più che mai attuale, perché è lì che bisogna andare, bisogna colpire il patrimonio, bisogna soprattutto impedire che queste infiltrazioni che ormai si sono sviluppate in tutto il territorio nazionale e anche internazionale, e questo spiega perché vogliamo anche andare a vedere gli appalti e anche le ditte che vengono da fuori, perché dentro ci sono dei meccanismi in cui le infiltrazioni non sono immediatamente evidenti, ma ci sono, e bisogna essere molto puntuali e molto precisi per individuarli e mettere in atto le misure interdittive necessarie per far sì che non entri nel circuito produttivo del paese. Quindi una grande attenzione al fronte degli appalti, una grande attenzione perché lì la battaglia è forte. Un'altra battaglia che vogliamo fare, sulla quale ci stiamo impegnando fortemente, è quella dell'agenzia. L'agenzia è nata da un'importante intuizione, sicuramente la gestione di questi beni è l'altra grande scommessa, però probabilmente è stata pensata avendo di fronte l'idea di poter gestire un numero di beni molto limitato, perlomeno lasciandolo molto all'impegno, al volontariato, eccetera, senza renderci conto che il fenomeno che invece veniva maturando sia adesso straordinario. Cioè straordinario, è incredibile la quantità di beni confiscati, la quantità di beni sequestrati sui quali bisogna operare, e l'agenzia con gli strumenti che ha a disposizione farà veramente una fatica immensa e difficilmente riuscirà ad essere efficace. Lei mi parlava prima del gruppo Riera, io il gruppo Riera l'ho seguito da prefetto di Catania, quindi su tutto il gruppo Riera, ed è una delle storie più tristi della storia. Purtroppo il gruppo Riera era una di quelle imprese che viveva molto di un'economia drogata, perché il cliente era un cliente che andava perché doveva andare al gruppo Riera. Una volta che il cliente è venuto meno, io ricordo un commissario molto bravo del demanio che venne per cercare, credo che lo Stato abbia messo tutto quello che poteva mettere a disposizione per fare il gruppo Riera, ma il cliente non andava. Hanno cercato di portare dei clienti dal nord Italia, di coinvolgere i grandi sistemi economici, ma comunque non ce l'hanno fatta, nonostante l'impegno dei lavoratori. E questa è una sconfitta che tanto non è ancora finita, perché io penso che finché non si è messa la parola fine c'è ancora speranza. Sono ottimista, finché c'è vita c'è speranza, però comunque è la prova di come questi fenomeni vadano affrontati in maniera assolutamente diversa. Io credo che prima di tutto ci voglia una grandissima onestà intellettuale e ci voglia anche l'umiltà di capire che ognuno deve fare il suo mestiere. Allora noi qui abbiamo da gestire imprese, abbiamo da gestire immobili, abbiamo da gestire aziende agricole, abbiamo da gestire di tutto e di più. E che allora credo che occorra con molto onestà intellettuale, con molta trasparenza, con molta purezza, non avere paura dell'onestà e con molta onestà affrontare i problemi con le competenze che sono necessarie, perché non c'è niente da fare. Cioè, quando noi abbiamo un immobile che è gravato da un'ipoteca, ipoteca che le banche hanno fatto in maniera corretta o non corretta, e poi c'è tutta una storia da raccontare su questo tema, vediamo di che si tratta, vediamo cosa si può fare. Abbiamo il coraggio anche di decidere che alcuni beni possono essere utilizzati per mettere risorse a disposizione per poterne utilizzare altri. Noi abbiamo, io ricordo, una spiaggia in provincia di Catania, bellissima, una spiaggia meravigliosa, che sta lì, che forse con degli investimenti adeguati, con un'importante messa sul mercato, potrebbe essere un bene di grande valore. Quindi occorrono mezzi anche per far sì che i mezzi che ci sono vengano utilizzati. Quindi ci vuole un approccio moderno, trasparente, della massima trasparenza, della massima correttezza, ma professionale, perché non tutti possiamo fare tutto. Se dicessero a me di fare un imprenditore, io direi no, scusate, è inutile che ci provo. L'imprenditore deve essere imprenditore. Quello che deve fare il pubblico è un assoluto rigore nel controllare quello che l'imprenditore fa, un assoluto rigore nell'obiettivo dell'imprenditore. Il fine sociale è fondamentale, ma il fine sociale si può seguire in due modi. Cioè, non è detto che ci sia solo un fine sociale. Avere dei mezzi che possano essere messi a disposizione della società può avere tanti aspetti. Quindi io credo che occorra molta serenità. Molta serenità, però il problema va affrontato, e io ho intenzione di affrontarlo con tutte le energie possibili e immaginabili, chiedendo aiuto, informazioni, parlando molto. Qui vedo la Fondazione Chi Dice, che su questo tema si è spesa con uno studio molto, molto serio e molto approfondito, e metteremo in moto tutto quanto c'è da comprendere dalla società civile, ma l'impegno deve essere un impegno di onestà intellettuale. Non dobbiamo andare a rincorrere l'ideologia, dobbiamo avere l'obiettivo di essere molto rapidi, molto efficaci e di svolgere comunque dei servizi sociali, perché la vera battaglia si combatte nel momento in cui il bene viene sottratto alla comunità organizzata e viene utilizzato, perché nel momento in cui si fallisce, fallisce lo Stato. E ogni bene che noi perdiamo, ogni bene, io ricordo da prefetto di Catania la fatica che facevo per aiutare i sindaci, i poveri sindaci che si trovavano questi beni che non riuscivano ad utilizzare perché non avevano i mezzi per rimetterli in circolazione. Molte volte non avevano il coraggio, ma il coraggio noi glielo davamo, gli davamo le forze dell'ordine, li sostenevamo, ma a volte non basta solo il coraggio, occorre anche una professionalità e un'imprenditorialità che metta questi beni a fronte. Questo io credo che sia la grande sfida dei nostri giorni, e l'impegno da parte nostra sarà massimo e totale. Quindi porterò a casa tutte le indicazioni che avete fatto su possibili altre modifiche al codice civile, per cui abbiamo lo straordinario prefetto Fantasi, il capo del nostro ufficio amministrativo, che ha un unico sogno, cioè, il sogno credo che ne abbia tanti, ma il sogno principale è mettercela tutta. Uno che abbiamo già conosciuto su questo campo, sappiamo che è la battaglia della sua vita. Ecco, aiutandolo, dandogli tutte le forze che sono necessarie, io credo che non lasceremo nulla al caso. C'è una gran voglia di fare, e soprattutto di fare perché noi dobbiamo assolutamente riscattarci da questo, che è un male che dobbiamo sconfiggere. Questa è la grande scommessa, ce la metteremo tutti.